State ascoltando SBS Italian.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS nel quale torniamo a parlare della guerra tra Israele e Hamas. Si parla di, ancora una volta, di negoziati di pace che sembrerebbero essere ai dettagli, situazione annunciata già spesso in questi ultimi mesi, ma ci sono anche aggiornamenti dell'ultima ora riguardo un attacco israeliano in Cisgiordania. Per questo e anche per fare il bilancio di quello che è successo nei giorni precedenti dello scontro fra Israele e Hezbollah, siamo in collegamento da Gerusalemme con il giornalista Michele Giorgio. Michele, buonasera.
Buongiorno a voi.
Dunque, iniziamo allora da queste notizie dell'ultima ora. Si parla di un'operazione di Israele in corso. Lascio a te la parola.
Sì, la situazione è sempre molto tesa, diciamolo, dappertutto, perché abbiamo appena abbandonato una giornata, quella di domenica, in cui si è rischiata l'inizio di una guerra aperta tra Israele e Hezbollah. Le cose non sono andate così per ora, e speriamo che non che questa calma, che questa calma apparente possa durare ancora parecchio. Però sta di fatto che, al di là della striscia di Gaza, del confine tra Israele e Libano, noi giornalisti parliamo sempre molto poco della Cisgiordania, invece è un territorio dove accadono molte cose. Soprattutto ci sono frequenti incursioni dell'esercito israeliano all'interno delle città palestinesi, dove ci sono gruppi armati, dove ci sono gruppi che i palestinesi definiscono della resistenza contro l'occupazione israeliana. Quando ci sono queste operazioni, soprattutto nelle città di Jenin, Nablus e di Tulkarem, si concludono spesso con diversi morti palestinesi, e anche in questa occasione, che è in corso un'operazione, un'incursione molto dura dalle notizie che arrivano, piuttosto profonda, con l'utilizzo anche dell'aviazione, ci sono già 5 o 6 morti palestinesi. Non sappiamo se siano tutti dei combattenti armati o anche dei civili, perché spesso accade questo. Dobbiamo considerare che dal 7 ottobre in Cisgiordania ci sono stati oltre 300 morti palestinesi, in gran parte erano combattenti armati, ma c'erano anche parecchi civili, tra cui anche minori, uccisi dall'esercito, ma uccisi anche dai coloni israeliani, perché si sono fatte sempre più frequenti anche le scorribande, i raid dei coloni israeliani di estrema destra, e di non pochi casi si registrano anche delle vittime. Comunque, l'ultimissima notizia in questo momento in cui ci parliamo è questa, che è in corso una incursione, un profondo raid dell'esercito israeliano nel campo profughi di Nur Shams a Tulkarem. Ci sono combattimenti, ci sono bombardamenti e già 5 o 6 morti.
Ecco Michele, vogliamo chiarire per coloro all'ascolto le principali differenze a livello istituzionale e politico tra West Bank, cioè tra la Cisgiordania e la striscia di Gaza?
Nella Cisgiordania c'è anche l'autorità nazionale palestinese, che però controlla solo il 14% del territorio della Cisgiordania. Un altro 20% circa è invece una, quella che viene chiamata zona B, stiamo parlando degli accordi di Oslo di 31 anni fa, e che suddivise la Cisgiordania in 3 aree. L'area che vi dicevo è quella controllata dall'autorità nazionale palestinese del presidente Mahmoud Abbas, ma è solo un 14% del territorio. Poi abbiamo questo 20% di area B, che è controllato civilmente dai palestinesi e per la sicurezza da Israele. Poi abbiamo circa il 60% del territorio della Cisgiordania, che a distanza di 31 anni da quelle intese continua a rimanere sotto il controllo completo delle autorità militari israeliane, quindi l'occupazione militare israeliana. All'interno di questo territorio, che è tra Israele e la Giordania, appunto di queste varie suddivisioni, la tensione è molto alta. Ora c'è l'autorità nazionale palestinese con le sue forze che controlla queste piccole porzioni di territorio, ma in realtà bisogna dire che l'autorità nazionale palestinese non è che goda di molta stima, di molto consenso in Cisgiordania e in generale tra tutti i palestinesi, e sicuramente Hamas già prima, ma soprattutto dopo il 7 ottobre, gode di un consenso larghissimo in Cisgiordania. Si tratta di persone che voterebbero Hamas, diciamo, alle elezioni, non che facciano parte di organizzazioni armate. È una situazione un po' diversa da o abbastanza diversa da Gaza, però sicuramente il movimento islamico Hamas ed anche altre organizzazioni armate godono di largo consenso. D'altra parte c'è l'occupazione militare che dura dal 1967 e i palestinesi chiedono il loro Stato indipendente, che non c'è mai stato, e le forze moderate, che un tempo erano quelle che parlavano a nome della maggioranza della popolazione, sono sostanzialmente scomparse di fronte ai fallimenti dei vari processi di pace che non hanno mai portato a soluzioni definitive, e oggi quindi, come dire, il monopolio del discorso, definiamolo così, è nelle mani delle organizzazioni militanti.
Io intanto ricordo a coloro all'ascolto che siamo in collegamento da Gerusalemme con il giornalista Michele Giorgio, con il quale stiamo cercando di fare ordine su quello che sta succedendo relativamente al conflitto fra Israele e Hamas. Michele, adesso parliamo dei negoziati per un cessate il fuoco, per il rilascio degli ostaggi in una situazione complicatissima, visto che anche le Nazioni Unite hanno poche ore fa deciso di sospendere le operazioni umanitarie nella striscia di Gaza perché, come ha affermato un alto funzionario delle Nazioni Unite, non siamo in grado di lavorare nelle condizioni in cui ci troviamo. Ecco, spesso la stampa americana parla di trattative giunte ai dettagli, quelli che in inglese si chiamano bolts and nuts. Poi puntualmente purtroppo salta il banco. A questo giro sembra che il nodo da sciogliere più intricato sia quello relativo al controllo delle linee di separazione. Ecco, quindi Michele, chiedo a te, a che punto siamo in queste trattative?
Beh, io direi che dobbiamo usare molta molta cautela. Sono soprattutto gli americani che parlano sempre di dettagli da limare. Onestamente è difficile dire dove sono arrivate queste trattative. Noi quello che sappiamo è che domenica le trattative si sono concluse senza una svolta, senza successo. L'hanno detto anche gli egiziani, che sono tra i mediatori insieme agli americani e i catarioti. Sappiamo che ci sono ancora delle differenze ampie, ma sappiamo anche che questi colloqui, anche se ad un livello più basso, come delegazioni, diciamo, proseguono, e circolano voci dove Israele potrebbe aver rinunciato ad alcune delle sue condizioni, e questo potrebbe indurre Hamas a fare altrettanto e quindi ad avvicinare un po' di più questo negoziato, che dura praticamente da 10 mesi, verso una conclusione positiva, cioè verso la tregua ed uno scambio tra gli ostaggi israeliani ed un certo numero di prigionieri politici palestinesi. Ragion per cui diciamo, c'è qualche segnale confortante, però, come dicevo iniziando questa risposta, bisogna essere davvero molto molto cauti, perché troppe volte i mediatori, in particolare gli americani, hanno dato per fatto l'accordo e non è andato così. Speriamo che questa volta non accada lo stesso, vorremmo essere smentiti, però dobbiamo comunque prendere queste affermazioni ancora con le molle.
E come hai sostenuto, continua la Casa Bianca invece a infondere sicurezza e a parlare di un accordo vicino, tanto da spingere il portavoce del Consiglio della Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, a dire che l'attacco dei giorni scorsi di Hezbollah non ha avuto alcun impatto sui colloqui per il rilascio degli ostaggi. Ecco, visto che non ci siamo sentiti, Michele, nei giorni scorsi, quando questo attacco da parte di Hezbollah, preceduto da un attacco preventivo israeliano, ha avuto luogo, ti chiedo di far luce su quello che è successo su quel fronte.
Beh, quello che è successo è che la risposta di Hezbollah, il movimento sciita libanese, all'uccisione del suo comandante militare avvenuta il 30 luglio scorso, uccisione compiuta e anche rivendicata da Israele nella periferia meridionale di Beirut in un edificio. Tra l'altro ricordiamo che in questo cosiddetto omicidio mirato in cui è stato ucciso questo esponente di primissimo piano di Hezbollah e della sua milizia armata, sono stati uccisi anche dei civili, delle donne e dei bambini. Sta di fatto che Hezbollah in quell'occasione ha annunciato che avrebbe colpito Israele. Questa risposta di Hezbollah non c'è stata per settimane e tra l'altro sarebbe dovuta arrivare assieme a quella dell'Iran, perché ricordiamo anche in questo caso che dopo l'uccisione di Fuad Shukr, questo comandante militare di Hezbollah, qualche ora dopo pare Israele, lì non c'è stata una rivendicazione ma credo che ci siano pochi dubbi, i servizi segreti israeliani hanno assassinato a Teheran il capo politico di Hamas e lì l'Iran ha detto che avrebbe vendicato questo assassinio avvenuto nel suo territorio e si è parlato per settimane di un possibile attacco congiunto di Hezbollah, dell'Iran e forse anche dei ribelli Houthi yemeniti tutti insieme contro Israele. Le cose sono andate in un altro modo, è ricominciato il negoziato da parte di Hezbollah e dell'Iran, si è detto vediamo come va questo negoziato in realtà non ha portato, parlo del negoziato per il cessate il fuoco a Gaza, non ha portato da nessuna parte e secondo Israele domenica mattina alle 5, quindi diciamo mentre albeggiava, Hezbollah era pronto a lanciare un massiccio attacco nei confronti di Israele. Israele lo avrebbe in gran parte impedito lanciando in volo 100 cacciabombardieri che hanno colpito oltre 200 obiettivi in Siria e secondo Israele avrebbero distrutto rampe di lancio, postazioni per il lancio dei razzi Katyusha e di quelli a medio e lungo raggio, avrebbero sostanzialmente impedito ad Hezbollah di portare a termine questa risposta. Dall'altra parte però arriva una versione completamente diversa, perché nel pomeriggio di domenica il capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah, il segretario generale del movimento sciita, ha detto che in realtà questo attacco c'è stato e che Israele lo stava nascondendo e che Hezbollah sarebbe riuscito a colpire una postazione nei pressi di Tel Aviv, oltre che nella Galilea, nel nord quindi di Israele, e quindi ha detto che questo attacco è stato portato avanti in maniera soddisfacente e che Hezbollah valuterà i risultati di questa sua risposta e se li riterrà consistenti non attuerà una fase successiva di questa risposta che voleva dare ad Israele. Noi non abbiamo nessun elemento per valutare quanto siano vere le affermazioni di Hezbollah e non siamo neanche in grado, per dire la verità, neanche di valutare l'impatto che l'attacco preventivo di Israele ha avuto effettivamente lì in Libano. Quello che però è certo è che questo temutissimo attacco di Hezbollah è stato sostanzialmente contenuto e quindi questo lascia ben sperare che possa essersi esaurito quest'altro fronte di guerra che molti temevano, appunto per l'inizio di una guerra aperta, vera e propria, tra Libano e Israele, e d'altra parte bisogna anche dire che le due parti, in particolare Hezbollah, che è un partito libanese che deve tenere conto della grave situazione economica del paese dei cedri, già da alcuni anni a questa parte, ha un'opinione pubblica interna che è largamente contraria ad un conflitto con Israele e quindi Hezbollah, come dire, come ha anche dichiarato varie volte il suo leader Hassan Nasrallah, sta conducendo quella che definisce una guerra di attrito in appoggio ad Hamas, in appoggio ai palestinesi a Gaza, ma non vuole una guerra aperta con Israele. Certo è che nella regione ogni giorno accade qualcosa di particolarmente grave, ci sono continue novità negative ed il rischio che il conflitto di Gaza, se non sopraggiungerà un cessate il fuoco, possa allargarsi a tutto il Medio Oriente è sempre molto alto.
Ecco, Michele, chiudiamo con un elemento, una dichiarazione delle ultime ore che certamente non aiuta a distendere gli animi, a allentare la tensione. Sto parlando delle dichiarazioni del ministro per la sicurezza nazionale dell'estrema destra israeliana, Itamar Ben-Gvir, che ha proposto di radere al suolo la moschea di Al-Aqsa, nella sperata delle moschee, non soltanto, ma di costruirci anche sopra una sinagoga. Ecco, come sono state ricevute queste dichiarazioni?
Ma le dichiarazioni di Itamar Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale di Israele e leader dell'estrema destra israeliana, sono particolarmente pericolose. Ora, io non so quanto Ben-Gvir possa effettivamente, da un punto di vista pratico, realizzare di quanto ha promesso: far pregare gli ebrei sulla spianata delle moschee, addirittura costruire una sinagoga. Questo perché già a metà agosto, quindi pochi giorni fa, 5 importantissimi rabbini di Gerusalemme hanno ricordato che, secondo l'ortodossia ebraica, gli ebrei non possono neanche entrare e figurarsi pregare su quello che è il luogo dove un tempo sorgeva il monte del Tempio, dove sorgeva il Tempio ebraico distrutto nel 70 dopo Cristo. Quindi, come dicevo, non so quanto poi Ben-Gvir possa realizzare di ciò che ha promesso, ma le sue parole però sono molto pericolose, perché rischiano di incendiare una situazione che è già, come abbiamo detto, particolarmente pericolosa, perché teniamo conto che nonostante la guerra di Gaza, il territorio di Gerusalemme Est, cioè la parte araba palestinese di Gerusalemme, è rimasta sostanzialmente calma durante questi 10 mesi di guerra, e la Cisgiordania, dove abbiamo raccontato che ci sono queste incursioni, comunque non ha visto grandi manifestazioni palestinesi di massa, proteste e via dicendo. Queste parole di Ben-Gvir, che vanno a toccare una sensibilità particolare, che è quella legata alla moschea di Al-Aqsa, alla spianata delle moschee, che è il terzo luogo santo dell'Islam, che già varie volte ha visto esplodere dei conflitti gravissimi su quelle pietre sacre, definiamole così, potrebbero appunto di nuovo innescare delle reazioni da parte palestinesi molto dure e popolari di protesta, e questo potrebbe gettare Gerusalemme in particolare all'interno di un ciclo di violenze che in questo momento davvero nessuno si augura. Ed è per questo che le stesse autorità israeliane, lo stesso Netanyahu, ministro della difesa, maggioranza ed opposizione, tranne poche voci, quelle più estremiste, hanno condannato Ben-Gvir e hanno cercato di rassicurare la Giordania, in particolare, che è custode della spianata delle moschee, ma anche l'opinione pubblica internazionale, gli altri alleati arabi di Israele e alleati occidentali, che Ben-Gvir non rappresenta la voce del governo, e il governo, l'ha detto anche Netanyahu, intende confermare lo status quo che c'è a Gerusalemme per ciò che riguarda i luoghi santi.
Michele, grazie e buonasera.
E buon lavoro e buona giornata a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.